avete avuto modo di prendere personalmente contatto con queste pagine, forse passare in rassegna il racconto della Passione, che peraltro certamente è una delle pagine più note di tutto il Nuovo Testamento. È la lettura solenne che dà una configurazione inconfondibile alla Domenica delle Palme. Ed ecco, noi abbiamo avuto modo questa mattina di inquadrare lo svolgimento dell'intero racconto, prendendo in considerazione le due sezioni estreme, quelle che, come vi dicevo, costituiscono la cornice ampia, e ci siamo resi conto del fatto di non aver semplicemente a che fare con un prologo e un epilogo di una certa narrazione, ma abbiamo a che fare con una testimonianza che ci aiuta a leggere negli eventi che qui ci sono raccontati come si rivela quella misteriosa volontà d'amore che fa della nostra condizione umana un tempo e un luogo per scoprire che siamo chiamati a non morire più. Dunque, una esistenza alla vita mortale, quella che di fatto ci definisce la nostra condizione umana, ed ecco un frutto d'amore trasmesso ad ogni essere umano, a ogni essere umano come ciascuno di noi, che è misurato dentro i confini della morte, un frutto d'amore che conferisce la rivelazione di una vocazione alla vita per non morire. E questo è motivo di stupore, motivo di sorpresa indescrivibile, appunto le donne che si trovano dinanzi a questa novità assoluta restano interdette, senza parole. Ed ecco, il profumo del vivente. Colui che è passato nella invisibilità della sua presenza, dal momento che il sepolcro è vuoto, lascia alle donne il sacramento della sua vittoria sulla morte, il sacramento di quella splendida manifestazione di bellezza, di quella epifania della bellezza che è l'atto d'amore di colui che muore in modo da lasciare in eredità un frutto di comunione, un frutto di solidarietà, un atto la testimonianza di una vittoria che riguarda la vocazione alla vita di ogni uomo, vocazione alla vita restituita nella sua qualità originale, in corrispondenza all'intenzione del Dio vivente, creatore dell'universo. E qui, vedete, abbiamo esattamente a che fare con la pregnanza originaria dell'Evangelo, quella novità di cui è protagonista l'innocente che è passato in mezzo a noi e che ha lasciato a noi la scia inconfondibile del suo profumo. E sono le donne che di quel profumo sono custodi e in qualche modo sono protagoniste di quella corsa che si sviluppa all'inseguimento di colui che è passato e di colui che sempre e dappertutto rende percepibile la manifestazione di quel profumo che investe l'esistenza di ogni essere umano, e di ogni essere umano che coinvolto in una relazione d'amore che è vittoriosa sulla morte. Beh, vedete, ne parlavamo questa mattina, adesso io sto così chiacchierando questi tentativi di ritornare indietro e di ricostruire il percorso compiuto qualche volta diventano motivo di ulteriore confusione, ma dobbiamo procedere nel nostro cammino, ma non c'è dubbio, vedete, grande cornice di tutto il racconto, questo tratto di gesso alla maniera di un arco, vorrebbe richiamare esattamente la cornice, ma quel profumo che è stato versato a Betania, adesso vedete, è il profumo che rimane come crisma, il mirro prezioso, quel tentativo da parte della donna di manifestare l'ammirazione per la bellezza di un atto d'amore che viene fino a consumarsi nella morte. Ed ecco, questo è il profumo come eredità di colui che ha vinto la morte e nella corsa all'inseguimento dell'invisibile nella adorazione dinanzi alla novità che una volta per tutte e fonde sempre dovunque la testimonianza di quella opera d'amore che nella sua bellezza fa della condizione umana mortale un cammino, un processo di conversione alla vita che non muore più. Vedete che questa settima sezione, che intitoliamo Sepolcro, è dunque incorniciata all'interno di quelle due scene nelle quali sono presenti le figure femminili. Qui la figura femminile era nel quadro centrale, qui le figure femminili sono presenti nei due quadri laterali. È vero che quest'ultimo quadro assume una rilevanza del tutto speciale, è vero che c'è un accenno alle donne che osservano anche nel quadro centrale che descrive la sepoltura di Gesù. Non è possibile ungere un cadavere. Quell'unguento sprecare in nessun modo, vedete, quell'unguento viene sprecato, dicono quelli che contestano, versare l'unguento è uno spreco. Ebbene, questo unguento è inesauribile, questo unguento non è mai esaurito, non è mai sprecato, è il profumo che lascia a noi colui che ha vinto la morte e dunque che coinvolge ogni essere umano che nasce e che muore all'interno di una novità che genera per la vita che non muore più. Le donne sono qui, hanno osservato quello che è avvenuto su Golgota, come il crocifisso è giunto all'estremo respiro ed è morto, ed ecco, le donne sono qui. E conservano nelle mani i vasetti dell'unguento odoroso destinato a ungere un cadavere e che invece è il sacramento del vivente. Il sacramento rivelativo di quella opera d'amore che sconfigge la morte dei uomini e dei uomini, vedete, che portano in sé l'eredità del peccato e per questo l'eredità del peccato è l'eredità che chiude dentro l'orizzonte della morte ed ecco c'è una novità che sfonda quella barriera e che investe e ristruttura dalle fondamenta la vocazione alla vita di ogni essere umano che nell'inevitabile obbedienza alla morte è coinvolto in una relazione d'amore che fa di quella morte l'accesso alla vita che non muore più. Beh, siamo qua. Vedete, vorrei fermarmi ancora un momento su questo che chiamavo stamattina alone, questa nuvola di profumo che avvolge il racconto della passione. Noi nella nostra tradizione liturgica, catechetica, pastorale, siamo poco abituati all'uso dei profumi, e facciamo fatica anche a usare un po' di incenso. Nelle chiese dell'Oriente non è così, non c'è celebrazione che possa prescindere dalla bruciatura di sostanze odorose, l'ambiente ne risente inconfondibilmente, è come respirare un'aria diversa, per non dire proprio il profumo, nei giorni poi solenni dell'anno si versa profumo, nel momento in cui ogni fedele che partecipa e che compie certi gesti viene profumato, viene irrorato con il getto di un profumo che si fa notare per il suo valore e per come è l'esalazione di una novità che nella sua impalpabile evidenza è garanzia di una vita che supera tutte gli ostacoli, tutte le fragilità, tutte le miserie della condizione umana, della condizione mortale. Un principio di vita nuova, di vita che non muore più. A questo riguardo, vedete, nella rivelazione biblica l'attenzione ai profumi è ricorrente. Un profumo inafferrabile che pure si effonde in modo tale da superare tutti gli ostacoli. Non sai da dove viene, dove va, entra, penetra, irrompe, non c'è ostacolo che possa impedirgli di effondersi, passa attraverso tutti gli interstizi, tutte le fessure, tutti i passaggi anche più impervi. D'altronde, vi dicevo questa mattina, Cristo è l'unto, noi siamo abituati a interpretare così questo termine, viene direttamente dal greco, in ebraico Mashiach è l'unto, è un segno di consacrazione, ma non dimentichiamo mai che l'unguento nel mondo antico è la base dei profumi. E quello che per noi normalmente avviene con l'alcol, normalmente il profumo per noi ha come base l'alcol, e nel mondo antico è l'olio la base del profumo, è l'unguento. E quindi quando si dice Cristo, si intende, vedete, non soltanto l'unto, nel senso dell'unguento che cola, che penetra, che invade, che si effonde, ma si intende anche il profumo. Ora, qualche volta sembra un po' sconveniente dire di Gesù che Cristo è profumato, sembra poco corretto, sembra quasi un po' troppo sdolcinato o addirittura un po' offensivo, ecco. E d'altra parte è così. E il crisma è l'unguento profumato, odoroso, il balsamo ed è posto nell'anfora che contiene l'olio per fabbricare il crisma, sempre nella messa crismale, ogni anno nel cuore della Settimana Santa, che si chiama messa crismale proprio per questo. Tutta la celebrazione punta verso la produzione del crisma, il balsamo che è introdotto nel contenitore dell'olio, ed ecco il crisma che poi viene messo a disposizione di tutte le chiese per le celebrazioni liturgiche. Dunque, l'unguento. Ecco, il profumo. A questo riguardo approfitto adesso di qualche momento per ritornare a un testo dell'Antico Testamento che conosciamo per altra via, ma che vale la pena di rileggere con un minimo di attenzione, ma ci sbrigheremo. Mi riferisco al prologo del Cantico dei Cantici. Dedicare le nostre giornate alla lettura e allo studio del racconto della Passione sembra un'occasione non immediatamente coerente con il richiamo al Cantico dei Cantici. Ed invece, per quello che posso affermare a modo mio, rivolgendomi a voi in questo momento, non è così. Il testo che stiamo leggendo, vedete, proprio tenendo conto di questa grande cornice di cui ci siamo occupati fin da stamattina, ci coinvolge in una vicenda che riguarda quelle donne, riguarda la loro corsa, riguarda il loro incanto e la loro sorpresa, riguarda la nostra condizione umana, quella di tutti e di ciascuno di noi, come quelli del passato e quelli che ancora verranno dopo di noi, e intanto ciascuno di noi che nell'impatto con le pagine che stiamo leggendo, in realtà scopre e scopriamo, se no, che senso potrebbe mai avere una lettura relativa a episodi che, vedete, non sono riducibili a eventi di cronaca registrati dentro a un certo archivio di memorie, ma sono episodi, sono scene, è tutta una vicenda che ci è proposta in maniera tale che essere lettori significa trovarci coinvolti in quell'esalazione di profumo, significa trovarci coinvolti in quella novità per cui stiamo ad ogni respiro scoprendo la bellezza di un profumo che ci svela che con tutto quello che è ancora il carico del nostro vissuto, la fatica della nostra esistenza, le incontradizioni, siamo in grado di respirare già in comunione con il soffio di colui che vince la morte, di colui che condivide con noi la vittoria sulla morte. Siamo immersi in questa esalazione di profumo. Nella liturgia bizantina, quando il Venerdì Santo i fedeli rientrano in chiesa dopo una processione, vengono irrorati di profumo. Il vescovo con un contenitore di profumo versa profumo su tutti quelli che entrano. Cantico dei Cantici. Vedete, uno sguardo solo al prologo del Cantico non è una novità per nessuno e comunque approfittiamo di questo momento perché l'attenzione in quella storia d'amore che il Cantico celebra con tutta la ricchezza di strumenti poetici che l'antico sapiente ha utilizzato, recuperando poi brani da tutta una letteratura amorosa che è a sua disposizione. Ebbene, in quella relazione d'amore la esalazione del profumo acquista il valore di un linguaggio straordinariamente efficace. Il linguaggio della comunione per cui non ci sono limiti, impedimenti, della comunione per cui le relazioni sono attivate in una dimensione che senza mai possedere scopre la inesauribile fecondità della presenza altrui. Il Cantico dei Cantici si apre con un prologo. Voi trovate facilmente nelle vostre Bibbie il testo, solo uno sguardo ai primi quattro versetti, il prologo. Il Cantico poi si sviluppa in cinque poemi. Il Cantico dei Cantici che è di Salomone, questo è il titolo. Il Cantico per antonomasia, il Cantico dei Cantici. E Salomone è il sapiente per antonomasia. E Salomone entra in scena anche nel Cantico a un certo momento come se fosse il personaggio che rende visibile il diletto, il vero protagonista. A cui non viene dato un titolo anagrafico, ma è il diletto, è la creatura amata. Ed ecco, Salomone è il testimone per antonomasia di questa relazione d'amore, il diletto, la creatura amata. E il prologo si apre con una invocazione: mi baci con i baci della sua bocca. La richiesta di un bacio. Notate, questa è come sostengono con molta competenza già gli antichi interpreti, è una epiclesi, è un'invocazione dello Spirito Santo, è una comunione di respiro, il bacio come trasmissione di fiato, il respiro del vivente che viene effuso in maniera tale da diventare il respiro della vita che comunicata alla creatura amata, ed è la creatura amata che sta invocando lo spirito del vivente, lo spirito del santo, lo spirito della vita, mi baci con i baci della sua bocca. Un'invocazione in senso stretto, nel senso forte dell'espressione, vi dicevo un'epiclesi, per dirla con un termine un po' più elegante che è tipico del linguaggio teologico, un'epiclesi, l'invocazione dello Spirito Santo, il soffio del vivente, è come una creatura ansimante, una creatura bisognosa di sostegno, di incoraggiamento, di accoglienza, una creatura che è affannata, che fa fatica a vivere, che sembra qualche volta essere rantolante. Mi baci con i baci della sua bocca. Ed ecco, sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino, qui si aggiungono le carezze, e carezze vedete che sono dotate di una potenza comunicativa e di una potenza gratificante e consolatrice che non ha nulla a che vedere con altre dolcezze, con altre carezze che questa creatura amata ha ricercato in altra maniera. L'accenno al vino che serve a sintetizzare e tante altre modalità di aspirazione a soluzioni, a gratificazioni, a benefici, a motivi di soddisfazione, a tentativi di dare risposta a quell'anelito di vita che altrimenti tende a soffocare. Ed ecco, le tue carezze. E quindi dice: per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi. Ecco, ci siamo. I tuoi profumi, per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi. E di seguito il rigo che segue nel versetto 3: profumo olezzante è il tuo nome, per questo le giovinette ti amano. Dunque, Shemen Turak, dice il testo in ebraico, Shemecha, è il tuo nome, dove il nome non è dato anagrafico, come sappiamo, il nome è rivelarsi di un'identità, è rivelarsi di un segreto, è rivelarsi di un mistero, è rivelarsi di una presenza, il nome è il tuo nome, è il tuo modo di rivelarti, ed è profumo lezzante, questo è il tuo nome. Profumo lezzante, unguento versato, traduce forse qualche altra Bibbia, la mia traduce, come ho appena letto, profumo lezzante, unguento versato, shemen è l'unguento versato. E notate, questa espressione ha suscitato molto interesse negli antichi commentatori del Cantico, poi nei padri della Chiesa, perché tradotto in greco questa espressione diventa miron, miron è lo stesso termine che abbiamo incontrato nel nostro racconto della Passione, e kenosen, un unguento svuotato, e kenosen. E vedete, questo verbo subito ha suggerito, in questo caso sono stati i padri della Chiesa che con molteplici testimonianze hanno colto in questa espressione un annuncio che è stato ripreso con piena consapevolezza dall'autore della lettera ai Filippesi. Paolo è l'autore della lettera ai Filippesi, sì, non c'è dubbio. Se voi ritornate, tenendo un dito ancora qui sulla pagina che abbiamo sotto gli occhi, ritornate alla lettera ai Filippesi, e quindi siamo alle prese con l'epistolario paolino nel Nuovo Testamento, dopo la lettera agli Efesini, la lettera di Paolo ai Filippesi. E nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi, un cantico che è uno dei grandi cantici cristologici del Nuovo Testamento, dal versetto 5, se avete trovato, possiamo leggere: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. I sentimenti che furono in Cristo Gesù. Tutta la lettera ai Filippesi è costruita in modo da dare forma a una teologia dei sentimenti, che è una evoluzione della ricerca teologica di Paolo molto interessante, una teologia dei sentimenti. Non stiamo adesso a prendere queste lettere ai Filippesi in dettaglio, ma gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, in voi, il quale, ecco il cantico, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Leggevamo questo cantico. E compare nella preghiera dei Vespri ogni settimana. Ma, dunque, non si è difeso in modo tale da garantire la sua posizione che è prerogativa e inconfondibile di colui che è uguale a Dio, di colui che è in forma di Dio, qui dice la morfì, la natura divina, in forma di Dio. Dunque, non si è difeso, ma, dice il versetto 7, spogliò se stesso. Vedete, questo spogliò è detto ekenosen e afton, svuotò se stesso. È lo stesso verbo che compare nel prologo del Cantico dei Cantici. Svuotò se stesso. Ed ecco, i padri della Chiesa leggono e dicono: il Cantico dei Cantici, laddove dove lo svuotamento è lo svuotamento del miron, il miron versato, il miron svuotato, ecco, spogliò se stesso. E in questo spogliarsi, in questo svuotarsi, l'effusione del profumo, l'effusione dello spirito, il soffio del vivente, il soffio vittorioso di colui che nel suo modo di sprofondare nell'abisso della condizione umana fino a condividere lui innocente la morte degli uomini peccatori, ha condiviso il respiro della vita vittoriosa, della vita che non muore più. Spogliò se stesso. Vedete, qualche volta possiamo correre il rischio, leggendo il cantico, di considerare questo spogliamento come un atto ascetico. E basta, un atto ascetico poteva permetterlo, guarda un po', si è messo in gioco in maniera tale da compiere un atto di donazione così totale, indifeso, disarmato. Sì, ma vedete che qui unguento versato, spogliò se stesso, svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte. Dove quel umiliò, vedete, facendosi obbediente alla morte degli uomini peccatori, lui l'innocente, e tappinosene afton, si fece piccolo, si fece piccolo, ma vedete che questo piccolo, questo farsi piccolo è esattamente quella prerogativa sentimentale di cui Paolo parlava nei versetti precedenti, su cui adesso non ritorniamo. È il farsi piccolo come capacità di contenimento nell'intimo del cuore umano, là dove è attiva la dinamica degli affetti, la dinamica dei sentimenti, quel farsi piccolo che significa quella capienza affettiva del cuore umano che riconosce, apprezza, accoglie il valore di ogni creatura. È quel sentimento di piccolezza di cui parlava Paolo precedentemente, la Tappino Frosini, che a me sembra è del tutto equivalente a quella che San Francesco d'Assisi chiamava la minorità, che non vuol dire che uno a un certo punto si rannicchia e si fa piccolo perché così vuole infilarsi in una nicchia e scomparire, ma è il farsi piccolo nel senso di quello spazio che si spalanca nel cuore umano, un cuore rieducato, un cuore condivide i sentimenti del cuore di Cristo, dove in Lui il farsi piccolo è divenuto il modo per accogliere nel suo cuore umano la totalità degli eventi nel mondo, nella storia umana, il creato, tutte le creature, e in questa sua piccolezza ha esercitato la Signoria. Infatti, per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra, e proclami che Gesù Cristo è il Signore. A gloria di Dio Padre. Vedete, la Signoria non sta nel fatto che comanda, ma sta nel fatto che si è fatto piccolo. Per questo è Signore, per questo è il Signore universale, perché vedete, in quello svuotamento lo spirito effuso tutto ricompone nell'universo, nella creazione, nelle dimensioni cosmiche del creato, e così nello svuotamento del suono tutte le creature sono in lui accolte come il dono, fino al morire in comunione con gli uomini peccatori lui innocente è quello che dice San Francesco. Vedete, anche la morte è divenuta sorella, anche la morte è una creatura domesticata, anche la morte è una creatura domata, è una creatura riconciliata. Tutte le creature sono ricomposte come rese in obbedienza alla iniziativa gratuita del Dio vivente che trova conferma nel cuore umano del Figlio, nei sentimenti di quel cuore, nell'essere Gesù un sentimentale, vedete, non perché uno sdolcinato, ma perché nella piccolezza è in grado di contenere tutto. Per questo è Signore, tutto ciò che esiste in cielo, in terra, sottoterra, tutto è la sua Signoria. Ebbene, vedete, per questo spogliò se stesso non per il gusto dell'ascesi. E svuotò se stesso, ma era il cantico dei cantici, dicono i padri della Chiesa. Mirone che non sei, ecco un guento versato, un guento svuotato. Per questo le giovinette ti amano, e allora attirami dietro te, corriamo. Vedete che qui, tra l'altro, c'è questo segnale che, guarda caso, ritroviamo nella corsa delle donne alla fine della settima sezione, nel racconto della passione, a corsa. Questo è un particolare che è valorizzato particolarmente poi nel Vangelo secondo Giovanni, la corsa di Maria di Magdala, la corsa dei primi discepoli e poi tutto il Nuovo Testamento, la corsa che serve a inquadrare, anche se fisicamente non c'è sempre da intendere chissà quali viaggi avventurosi, ma è la corsa nel senso della missione affidata ai discepoli del Signore, nel senso di andare incontro sempre dappertutto a quel che avviene sulle strade del mondo e quel che avviene nell'intimo di ogni cuore umano, laddove lo Spirito Santo di Dio penetra, lo Spirito effuso. Laddove il figlio che nella sua carne umana, nel suo cuore umano è passato fino attraverso la morte, rivela la sua signoria, è il Signore. E allora qui vedete, dice: attirami dietro a te, corriamo, è quel che segue. E, a proposito di quel verbo attirami, ecco ancora un momento, poi facciamo un salto in avanti. E, attirami, vedete che è usato qui un verbo che ricompare qualche volta. Adesso richiamo due testi dell'Antico Testamento e poi, naturalmente, passando attraverso la traduzione in greco, un testo per noi certamente indimenticabile del Nuovo Testamento. Se voi, sfogliando le pagine, arrivate al libro di Geremia, capitolo 31 nel libro di Geremia è molto importante, perché tra l'altro è il capitolo nel quale Geremia proclama l'annuncio della nuova creazione, ne parla per primo Geremia nel capitolo 31, versetto 31, ma nel capitolo 31, vedete, leggiamo all'inizio del capitolo: in quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le tribù di Israele. È un messaggio di consolazione. Geremia è profeta che in tanti modi ha dovuto annunciare messaggi dolorosi, lamento è un linguaggio che gli è particolarmente congeniale, non perché sia tipo, come dire così, petulante, querimonioso a modo suo, tutt'altro, invece è proprio un amante della natura, è un uomo che vorrebbe sempre far festa con gli amici. Geremia, ed ecco, la vicenda contemporanea invece precipita in maniera irrevocabile, disastrosa. Sì, ma qui adesso vedete Geremia, in quel tempo, il tempo del disastro, il tempo della catastrofe, il tempo dell'esilio, il tempo dello smarrimento, il tempo della... Io sarò Dio per tutte le tribù di Israele ed esse saranno il mio popolo. E così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo di scampati alla spada. Vedete, il deserto, che è il luogo dello smarrimento, deserto non soltanto in senso geografico, ed ecco, ha trovato grazia. Israele si avvia a una quieta dimora. Da lontano gli è apparso il Signore: ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà. Vedete che qui nel versetto 3 compare quel verbo che è tradotto con attirami, lì è un imperativo, nel prologo del Cantico, attirami, quando qui nel versetto che ho appena letto il Signore appare da lontano. Vedete l'esperienza drammatica che il popolo dovrà affrontare: smarrimento, dicevo poco fa, esilio, catastrofe, allontanamento, lontananza, ed ecco, il Signore supera tutte le distanze, il Signore colma tutti gli abissi che si sono spalancati a dimostrazione di una catastrofe storica, epocale, che sembrava irrecuperabile. Ebbene, il Signore è apparso da lontano. Perché ti ho amato di amore eterno, per questo, vedete, questo ti conservo, ma se ti ca, per questo ti attiro con pietà, ti attiro. Dove colui che colma la distanza, che altrimenti sarebbe insormontabile, è colui che attira, è una forza attrattiva, è una capacità di coinvolgimento. E vedete, in questa forza attrattiva determinante è l'effusione del profumo, un'attrazione inconfondibile, un'attrazione che ha l'efficacia di quell'amore eterno per cui quale che sia la distanza, l'abisso in cui sprofondano le vicende umane in una situazione che nessun progetto, nessuna intenzione, nessuna iniziativa umana può trovare rimedio, ti attiro ancora con pietà. Attirare. Cantico. Prendete il libro di Osea. Osea, più avanti nelle nostre Bibbie, il libro di Osea nel capitolo 11. In realtà Osea è personaggio che appartiene a un'epoca storicamente più antica, ma noi adesso non ci preoccupiamo di queste di quest'ordine cronologico. Nel capitolo 11 del libro di Osea, capitolo 11, vedete qui un poema. Osea è un personaggio di cui certamente conoscete tante sventure. Osea è un grande teologo, poi. E qui nel capitolo 11 lui ricostruisce le vicende che hanno segnato la storia del popolo, che è una storia inquinata, è la storia di un tradimento, è la storia di un degrado, è la storia di fenomeni di corruzione, e d'altra parte l'insistenza, l'incrollabile, instancabile iniziativa del Signore. Leggo: quando Israele era un giovinetto, versetto 11, io l'ho amato, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli, bruciavano incensi. Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. E vedete, un'iniziativa insistente e alle prese con una resistenza imbarazzante, uno stordimento che sembra veramente insopportabile a qualunque logica umana, per come è spacciato, per come è prepotente. E io gli insegnavo a camminare tenendolo, ma essi non compresero, li curavo. Ed ecco il versetto 4: io li traevo con legami di bontà, vedete, questo è il nostro verbo, li attiravo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. E quel che segue, vedete, tutti conosciamo quella icona mariana detta la madre della tenerezza, la Madonna Eleusa, tiene il bimbo alla guancia, Maria e il figlio. Ma quella immagine, vedete, trae spunto da questo versetto. Io li traevo con legami di bontà, li attiravo. E vedete, un contesto in cui la sua presenza è stata bistrattata, offesa, proprio così, bestemmiata in maniera volgare, con atteggiamenti di autosufficienza, di intransigenza spudorata, e non compreso. Io li curavo e io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Ecco, li attirate. Bene, vedete che questo verbo tradotto in greco, il verbo elkin, ricompare nel Vangelo secondo Giovanni, in un testo che tutti abbiamo certamente memorizzato, nel capitolo 12 del Vangelo secondo Giovanni, nel versetto 32, Gesù a Gerusalemme, naturalmente qui abbiamo a che fare col Vangelo secondo Giovanni, e c'è stato un tuono, sembra di intendere così la scena. Questa voce non è venuta per me, dice Gesù, versetto 31 adesso. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Ecco il punto adesso. Io, versetto 32, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Vedete, questo è il nostro verbo. E nel prologo del Cantico dei Cantici dice: attirami, dietro di te corriamo. L'unguento versato, l'attrazione irresistibile a cui le donne non possono più opporsi, sono trascinate anche nel custodire con tanta attenzione e con tanto rispetto adorante quell'unguento, sono trascinate lungo percorsi imprevedibili, sconosciuti, quali che siano le congiunture anche più inimmaginabili della vicenda umana, attirerò tutti a me. Quando sarò innalzato, è l'innalzamento del crocifisso, è l'innalzamento del Kyrios, del Signore vivente, è l'innalzamento del sovrano, di colui che regna. È un innalzamento che vedete, e ci aiuta a contemplare con un unico sguardo, un'unica realtà, quel suo essere crocifisso, l'innocente, oggetto della ingiustizia, del rifiuto, della cattiveria umana, ed ecco il suo essere intronizzato, Signore. Signore del cielo e della terra, Signore del cuore umano, attirerò tutti a me. Allora, unguento versato, vedete, tutto il racconto della passione secondo Marco si svolge in questa sotto questa nuvola di profumo, ma è come se fosse tutto il racconto che adesso noi passiamo in rassegna, come già vi preannunciavo, nei suoi passaggi intermedi, ma è come se tutto quello che avviene si svolgesse nella continuità di questo soffio. Ritorniamo al racconto della passione secondo Marco e fermiamo dopo quello che abbiamo potuto già intravedere, fermiamo l'attenzione sulla seconda sezione. Abbiamo ancora qualche minuto per inquadrare il testo, poi ci fermeremo e riprenderemo dopo un po' di intervallo. Dal versetto 12 al versetto 24, come già vi... no, 25. E già vi segnalavo la ripartizione delle diverse sezioni questa mattina, e a questa seconda sessione vi suggerivo di dare il titolo Cenacolo. Ogni sezione ha una sua unità, unità di tempo, unità di luogo. Betania, adesso Cenacolo. Anche qui due quadri laterali e un quadro centrale. Primo quadro, dal versetto 12 al versetto 16. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, eravamo due giorni prima della Pasqua e prima degli azimi, adesso è il giorno degli azimi, il primo con cui si mangia il pane senza lievito, e nel corso di quella giornata vengono immolati gli agnelli. Questo avviene nel Tempio, solo là può avvenire l'immolazione degli agnelli, che poi vengono consegnati ai gruppi familiari che consumano l'agnello nel corso di quella serata in ricordo della liberazione avvenuta tanti secoli prima, quando ancora i progenitori erano schiavi del faraone in Egitto. La Pasqua, noi siamo abituati a considerare la Pasqua un termine femminile, in realtà il Pasqua è l'agnello, il Pesach è il termine tecnico che serve a indicare l'agnello pasquale, il Pesach, e in greco diventa un neutro, da to Pasqua, quindi un neutro, ma in italiano, siccome Pasqua finisce con la A, automaticamente diventa un femminile, e poi si pensa alla festa di Pasqua, ma qui vedete, si immolava la Pasqua, cioè l'agnello si immolava. Nel corso di quella giornata si immolano gli agnelli, che poi vengono consegnati e restituiti, ma perché poi in ambienti adeguati gruppi di famiglie celebrano la cena, che non avviene nel luogo sacro. Nel luogo sacro avviene l'immolazione dell'agnello, ma poi l'agnello viene consumato, cucinato, condiviso in ambiente familiare. E allora è il primo giorno degli azimi, quando si immolava il Pasqua. E allora i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare il Pasqua? Ecco, l'agnello. Molti pellegrini salgono a Gerusalemme per l'occasione, perché solo a Gerusalemme nel Tempio può essere immolato l'agnello. Coloro che vivono lontani da Gerusalemme e lontani dal Tempio celebrano un banchetto che non mette a disposizione un agnello. I giudei della diaspora, come sappiamo, celebrano ogni anno il banchetto, ancora oggi gli ebrei celebrano la cena di Pasqua, ma non c'è l'agnello, né può esserci, perché non c'è il Tempio, e solo nel Tempio si può immolare un agnello. Quando qualcuno dice vogliamo celebrare, come gli ebrei, ma gli ebrei celebrano il seder di Pasqua senza l'agnello, perché non c'è l'agnello, non c'è, non è possibile. Loro non lo sanno, perché l'agnello è un altro, ma è non c'è l'agnello, perché non c'è il Tempio. E invece molti vanno in pellegrinaggio a Gerusalemme proprio perché lì si può celebrare la cena dell'agnello con l'agnello. E ricordate l'agnello che fu usato a suo tempo in base alle prescrizioni ricevute da parte del Signore, e poi Mosè ha riferito tutto programma a quelli che erano ancora schiavi in Egitto. Col sangue dell'agnello immolato le porte sono state rese inconfondibilmente diverse rispetto alle case degli egiziani, e quando il Signore passa salta quelle case, tra l'altro è il verbo pasach, salta quelle case, ed ecco, e poi quella notte drammatica, che è la notte della liberazione, anche la notte in cui vengono meno i figli primogeniti degli egiziani, ma è la notte della nascita, nasce il figlio primogenito. Quella morte tutta interna, la morte dei figli primogeniti, tutta interna a una vicenda che celebra il passaggio del Signore, che fa di una massa di schiavi un popolo liberato. Nasce il figlio primogenito. Bene, la cena dell'agnello il sangue dell'agnello che è stato garanzia di liberazione dalla schiavitù. Dove? Dove vuoi? Dove? Attenzione a questa domanda, dove? Perché qui nel quadro che stiamo ricostruendo, in questi pochi versetti, la questione si ripresenta in modo piuttosto martellante. E allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua, cioè l'agnello pasquale, con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta, la preparate per noi. E i discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Dove? Dove? La cena dell'agnello? Il ricordo della liberazione dall'Egitto? Il sangue dell'agnello che valse allora come segnale in grado di identificare inconfondibilmente coloro che in quegli ambienti stavano, secondo le prescrizioni ricevute, celebrando la cena secondo quelle modalità. Vedete, qui è segnalata in maniera inconfondibile la presenza dei discepoli accanto a Gesù. Là dove io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Vedete che nella prima sezione a Betania c'erano di mezzo anche i discepoli? Probabilmente sì. Tant'è vero che quelli che sono intervenuti possiamo immaginare che fossero proprio loro, i discepoli, però vedete non sono come tali identificati, mentre invece veniamo a sapere nel quadro che chiude la sezione che Giuda Iscariote è uno dei dodici. Dopodiché qui adesso il luogo in cui mangiare la Pasqua, il Pasqua, l'agnello pasquale insieme con i discepoli, dove vedete luogo è descritto anche sommariamente come un ambiente preparato, addobbato, i tappeti, si mangia seduti per terra, è il luogo fisico, un contesto logistico. Vedete, il dove riguarda la relazione tra Gesù e i suoi discepoli. Alla fine della sezione precedente abbiamo appreso che uno dei dodici già è coinvolto nel tradimento, anche se non è stabilito il prezzo. Ne parlavamo questa mattina. Adesso ci fermiamo qui e poi riprendiamo dopo un po' di intervallo. Alle sei puntualmente riprendiamo. Thank you.